SBS Italian.
E questa mattina nella pagina sportiva daremo ampio risalto al calcio, perché nel 25esimo turno della Serie A, spezzettata su 4 giorni tra giovedì e lunedì, la Juventus è tornata al successo battendo il Bologna in trasferta grazie ad una rete di Paulo Dybala. Vincono tutte le inseguitrici, tra le quali prosegue l'ottimo momento del Milan, mentre in coda solo la SPAL evita la sconfitta. Per cui nella lotta per non retrocedere rimane tutto sostanzialmente invariato. Nella seconda ora parleremo poi anche di A-League, di ginnastica artistica, di rugby e di tennis, ma non abbiamo Dario Castaldo ancora. Il risultato finale di Fiorentina-Inter, siamo al 100° minuto e, se non sbaglio, l'arbitro ha appena assegnato un rigore alla Fiorentina che potrebbe portare in parità i viola, vero Dario?
Ma infatti io sono stato molto vago nella presentazione di questa giornata di Serie A. Buongiorno a te Marco, un saluto a tutti, sottolineando che il Milan prosegue nel suo ottimo momento. Quella che stava maturando al Franchi per l'Inter sarebbe stata la quinta vittoria consecutiva dopo il KO interno contro il Bologna, invece dobbiamo ancora aspettare, c'è ancora un asterisco su questo risultato.
No,
vuoi approfittarne
c'è
per leggere gli altri?
C'è il pareggio, ecco, della Fiorentina su calcio di rigore in questo momento con Veretout, siamo al 101° minuto e quindi direi che la partita credo si possa definire conclusa. Comunque prosegui, scusami.
A questo punto direi di leggere i risultati della giornata numero 25 della Serie A, Marco, con questo asterisco ancora.
Senz'altro.
Su Fiorentina-Inter, ricordando che Lazio-Udinese si gioca tra 24 ore.
Certo, 25esima giornata, Milan-Empoli 3-0, Torino-Atalanta 2-0, a Frosinone Roma batte Frosinone 3-2, Sampdoria-Cagliari 1-0, a Bologna Juventus batte Bologna 1-0, Chievo-Genoa 0-0, Sassuolo-Spal 1-1, a Parma-Napoli batte Parma 4-0, Fiorentina Inter, lo abbiamo appena detto, si è conclusa con il punteggio di 3-3 e Lazio-Udinese si deve ancora giocare. La classifica a questo punto, speriamo che sia aggiornata, perché io i conti non riesco più a farli, vede in ogni caso in testa la Juventus con 69 punti, su questo non ci piove, seguita dal Napoli con 56. L'Inter dovrebbe avere a questo punto 47 punti, il Milan 45, Roma 44, Atalanta e Torino con la Lazio 38, Sampdoria e Fiorentina 35, Sassuolo 31, Genoa e Parma 29, Cagliari 24, Spal 23, Udinese 22, Empoli 21, Bologna 18, Frosinone 16 e Chievo ultimo con 10 punti. Apriamo dunque, Dario, l'analisi della giornata di campionato. Dalla capolista Juventus, i bianconeri sono andati a vincere 1-0 a Bologna nonostante grossi problemi di formazione.
Sì, e si è visto, perché la prestazione dei bianconeri è stata forse tra le peggiori della Serie A di questa stagione. Va detto che il Bologna è in un ottimo momento di forma, aveva ottenuto 4 punti nelle prime 2 partite con Mihajlovic in panchina, poi aveva perso per 3-2 all'Olimpico contro la Roma, ma meritava quantomeno il pareggio, e lo stesso ha dimostrato contro la Juventus, dominando nel primo tempo, anche se in quella circostanza i felsinei hanno avuto soltanto possibilità di segnare con tiri da fuori senza quasi mai inquadrare lo specchio della porta, difesa nella circostanza da Perin. Nella ripresa, prima una grandissima occasione di nuovo con, per il Bologna, con Mbaye che si è fatto murare praticamente da Alex Sandro, che si è gettato a corpo morto a protezione della porta della Juventus. Poi bianconeri in una delle rare sortite offensive con Paulo Dybala hanno trovato il gol del vantaggio, un cross dalla sinistra che fortunosamente la spinta corta di Elander ha sistemato per il tap-in vincente di Dybala. Nel finale il Bologna ha avuto anche chance per pareggiare e ha colpito un palo. Come detto, erano tante le attenuanti a disposizione di Massimiliano Allegri, tra questi soprattutto gli assenti a centrocampo: mancava Emre Can, mancava Khedira, mancava soprattutto Pjanic, quindi la Juventus si è schierata con Betancur e Matuidi. Però non sono soltanto queste le risposte cui cercava Massimiliano Allegri nella settimana anche del brutto KO nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico di Madrid. Allora ascoltiamo Massimiliano Allegri nella sua analisi, sia tenendo conto della prestazione sia soprattutto tenendo conto degli assenti.
Per quanto riguarda quando rientreranno gli altri, Khedira prima di un mese non lo vedremo, Emre Can oggi aveva la squalifica, quindi domenica sarà a disposizione, però oggi era una partita da giocare in questo modo, visto che avevo solamente 2 centrocampisti perché Pjanic non stava benissimo, e sono contento di quello che ha fatto, così come sono contento di quello che ha fatto la squadra, perché comunque è inutile negare, un po' di scorie dietro ce l'avevamo, perché la partita di mercoledì ce l'aveva lasciate. Quindi oggi era una partita molto pericolosa contro un Bologna che ha fatto una bella prestazione sotto il punto di vista fisico, tecnico, anche mentale, e abbiamo controbattuto colpo su colpo fino a trovare il gol.
Questa è l'analisi di Massimiliano Allegri, tecnico di una Juventus che sale a quota 69 in classifica, 22 vittorie e 3 pareggi per la formazione bianconera, che però, come detto, viene da un mese tra più ombre che luci. Viceversa, il Bologna rimane al terzultimo posto in classifica, perde terreno rispetto alla concorrenza, subisce la seconda sconfitta consecutiva contro una big dopo quella, come detto, contro la Roma. In entrambi i casi la formazione di Mihajlovic meritava almeno 2 punti, se non qualche cosa di più. E allora ascoltiamo proprio il tecnico dei Felsini e dire: la prestazione va bene, questo mi conforta, adesso però dobbiamo giocare allo stesso modo contro squadre alla nostra portata. E comunque Mihajlovic si dice fiducioso sulle chance di salvezza degli emiliani.
Quando tiri 15 volte in porta e 2 volte la becchi, poi è normale. Sicuramente dispiace a tutti, perché penso che anche oggi contro la Juve per tutta la partita abbiamo giocato a pari, anzi in alcuni momenti siamo stati anche superiori a loro. Questo ci deve dare coraggio e consapevolezza che se giochiamo in una certa maniera possiamo giocare a pari e possiamo essere superiori anche alle squadre che sono sulla carta più forti di noi. E questa è strada giusta, però adesso quello che conta, che voglio vedere queste prestazioni anche contro le squadre che sono al nostro livello, perché se riusciamo a avere queste prestazioni anche contro le squadre al nostro livello abbiamo molta più possibilità di salvarci, e se continuiamo a giocare così penso che abbiamo molte possibilità di fare quello che dobbiamo fare.
E questo era il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Veniamo ora alle inseguitrici, iniziando naturalmente dal Napoli, che dopo 2 pareggi è tornato alla vittoria, ritrovando la vena realizzativa di Milik nella settimana che precede lo scontro diretto con la Juventus.
Sì, che in programma quando sulla costa est australiana, Marco, saranno le 6:30 del mattino del 4 di marzo, quindi esattamente lunedì prossimo, c'è questa che sarà l'ultima chiamata per dare un senso a questo finale di stagione della Serie A. Juventus che in questo momento ha 13 punti di vantaggio sul Napoli, se dovesse uscire indenne dal San Paolo davvero non ce ne sarebbe più, quasi neanche più per l'aritmetica. Ma insomma, il Napoli in trasferta non segnava da 3 partite, anche se sia contro la Fiorentina sia contro il Milan la squadra di Ancelotti aveva comunque creato molto. E allora al tecnico del Napoli hanno chiesto se la sua squadra stia beneficiando della serenità che nasce in certo senso da non aver più nulla da perdere. E poi il tecnico, che tornava nella sua Parma, hanno chiesto anche conto della punizione di Milik. Il Napoli ha vinto per 4-0, ha aperto le marcature Zielinski servito da Husay, dopodiché è raddoppiato sul finire del primo tempo con Milik al 36esimo. Il polacco ha battuto un calcio di punizione praticamente dall'interno della mezza luna, c'era la barriera ovviamente molto folta, il polacco ha fintato il classico tiro a foglia morta sopra la barriera, invece ha punito il Parma con una traiettoria ingannevole sotto la barriera stessa, approfittando del fatto che tutti i giocatori del Parma erano saltati in barriera. Allora hanno chiesto ad Ancelotti conto di questa punizione, perché Milik, dopo aver segnato, è andato ad abbracciare proprio il tecnico, e Carletto ha spiegato ai microfoni di Sky che quel trucchetto gli è stato suggerito da Cristiano Ronaldo. Ascoltiamo Ancelotti.
Insomma, niente è deciso in campionato, c'è da lottare, ci sono tante squadre che stanno venendo su, quindi dobbiamo stare più alto possibile. Dopo chiaramente la Juve ha un vantaggio enorme, adesso la partita di domenica sarà molto bella, è un grande onore per noi giocare contro la squadra che finora ha fatto meglio di tutti.
Carlo, ma la scelta di Milik di tirare sotto la barriera arriva da indicazione tua, come da messaggio di Koulibaly, o ti è venuto abbracciare per altro?
No, io ho detto io.
E come ti è venuta? Ci racconti quel momento?
La linea secondo me era molto vicina per metterla sopra, secondo me non sarebbe passata, se saltavano era più facile metterla sotto. Questo diciamo è un insegnamento di Ronaldo, non è roba del mio sacco, Ronaldo mi aveva insegnato quello.
grandissimo Carlo Ancelotti, che tornava, come detto, nella sua Parma e che non si è preso neanche il merito di aver suggerito lui a Milik di battere la punizione sotto la barriera. Milik, che poi ad inizio ripresa con un altro sinistro a giro in contropiede è riuscito a portare a tre le reti del Napoli, che poi ha anche fatto 4 con un ass. E allora Napoli, che come detto tiene, rimane in scia sugli scudi Arek Milik, l'attaccante polacco che è salito a quota 14 nella classifica marcatori e che in un buonissimo italiano poi si è espresso ai microfoni di Sky subito nell'immediato dopo gara, raccontando da una parte questa sua rete particolare con la punizione battuta sotto la barriera, dall'altra le chance, sulle chance scudetto ancora della formazione partenopea. Milik:
devo ringraziare tutto lo staff perché mi hanno aiutato tanto su quella posizione, mi dicevano che l'avversario salta tantissimo, allora ho tirato sotto. Soprattutto sono contento per questa vittoria perché dopo 2 pareggi abbiamo finalmente vinto, una vittoria meritata. Andiamo avanti, prossima settimana giochiamo contro Juve e vogliamo vincere. Siamo lontani, però facciamo tutto che è possibile per vincere le nostre prossime partite e fare più punti possibile, vediamo che succede.
E veniamo a questo punto alle milanesi, che continuano a impressionare positivamente, il Milan forse di più in questa fase del campionato. In questo momento sarebbero entrambe qualificate per la Champions League.
Sì, e l'ultima volta che entrambe si qualificarono per la Champions e dunque partirono alla caccia della Coppa dalle grandi orecchie era il 2011-2012. Dicevi, in questo momento meglio il Milan, anche se ho l'impressione che sia un giudizio determinato da questo pareggio nel finale Fiorentina. Ecco, perché no, perché altrimenti insomma una vittoria comunque a Franchi sarebbe stata assolutamente prestigiosa per la formazione di Spalletti. Ma cominciamo con il Milan, perché in questo girone di ritorno i rossoneri hanno già ottenuto 14 punti rispetto ai 9 della stessa fase del girone d'andata e ha impressionato il Milan per la facilità con la quale ha battuto l'Empoli nell'anticipo di giovedì 3-0, determinato da 3 marcature ad inizio ripresa nel giro di 18 minuti a segno Piontek, Kessi e Castillejo. E allora il Milan, grazie anche all'incidenza dell'attaccante polacco che è salito a quota 18 nella classifica marcatori ad una sola marcatura, ad una sola segnatura da Cristiano Ronaldo, continua nella sua rincorsa verso la Champions League. In questo momento i rossoneri sono quarti ed hanno avvicinato l'Inter, adesso distante soltanto 2 lunghezze, e alla fine della partita hanno chiesto a Rino Gattuso un'opinione proprio sull'impatto che ha avuto Christoph Piontek sulla sua formazione. Ascoltiamo il tecnico del Milan.
Siamo di fronte a un ragazzo che non è solo un goleador, è un ragazzo che riesce a farti giocare anche bene, perché oggi il primo tempo 4-5 volte ha stoppato, sono mancati 2-3 giocatori a rimorchio, l'ha fatto solo Çalhanoğlu se non sbaglio una volta. È un giocatore che si muove bene, dopo quando viene a giocare fuori riesce a farti giocare anche bene, è un ragazzo che si muove tanto, un ragazzo che si sacrifica per la squadra. Quando viene a legare con il centrocampo fa anche tanta strada, si sacrifica, siamo contenti. Dopo sicuramente è un giocatore che riesce a valorizzare tutto quello che tocca, per noi è importantissimo.
Questo Gattuso dunque su Piontek, il cui impatto si è visto ed è certificato anche dai numeri. L'ultimo giocatore che aveva segnato nelle prime 4 partite con la maglia rossonera era stato Oliver Bierhoff nell'annata di grazia 98-99, quella conclusa con lo scudetto di Zaccheroni. E allora, detto di Piontek, il Milan dopo 7 anni è riuscito a segnare 3 gol in 3 partite consecutive in campionato, non gli accadeva dal 2012. Allora in conferenza stampa a Rino Gattuso, Carlo Pellegatti, che è un volto notissimo ai tifosi del Milan ma non solo, telecronista tifoso, giornalista Mediaset, adesso si diletta anche a fare lo youtuber, ha provato a chiedere a Gattuso in che modo sia riuscito a cambiare il volto di questa squadra. L'ha fatto utilizzando una metafora di fronte alla quale Gattuso ha alzato le mani, ascoltiamolo.
Ecco, volevo sapere dove hai trovato la pietra filosofale che l'alchimista usava per trasformare in oro i giocatori.
Fa la più semplice, che ho fatto fatica a diplomare.
Vado.
insomma, Gattuso ha ironizzato in questo caso sulla battuta fin troppo contorta per i suoi gusti di Carlo Pellegatti. Come detto, Milan che si avvicina all'Inter e in guaio un po' all'Empoli, battuto come detto a San Siro per 3-0. Nonostante un buon primo tempo, nella ripresa l'Empoli ha pagato sia le iniziative di Castillejo sulla destra, il gran bel gol di Chessy con tocco sotto, ovviamente la vena realizzativa di Piontek, ma anche alcune ingenuità come per esempio l'utilizzo dei tacchetti sbagliati sotto le scarpe da calcio. Ascoltiamo in generale Beppe Iachini sulla prestazione dei suoi e sulle ingenuità che sono costate dei punti importanti in ottica salvezza.
Ma sì, come è nella tradizione insomma dell'Empoli, abbiamo dei ragazzi giovani, una squadra giovane, questo è chiaro che può far sì che insomma sicuramente stiamo giocando anche buone partite, però dobbiamo essere ancora più bravi nella lettura finale dell'ultimo passaggio, nel commettere qualche errore in meno. Oggi insomma non è imperdonabile nella lettura della prima situazione che ci è capitata andare a prendere gol in quella maniera lì, praticamente scivolando a ridosso dell'area, non è pensabile insomma una squadra che vuole salvarsi, però ecco, è andata così, peccato perché quell'1-2 si va compromesso poi l'andamento della gara, abbiamo provato a ritornare dentro la partita ma non ci siamo riusciti, però che serva di lezione.
Bene, riprendiamo la linea dallo studio. A questo punto, Dario, dobbiamo parlare dell'Inter. La partita si è conclusa da pochissimo dopo un recupero sconfinato e una serie di decisioni arbitrali che naturalmente penso scontenteranno entrambi gli allenatori e entrambe le tifoserie.
Sì, alla fine è terminata 3-3 la partita del Franchi con l'Inter che vede Milan e Roma avvicinarsi in classifica. Ci sono stati, come dicevi tu, interventi del VAR ma anche gol bellissimi come quello dell'Inter segnato da Politano, che poi ha fatto infuriare i tifosi della Viola mostrando le orecchie al pubblico di Firenze, e la punizione di Muriel che aveva riaperto i giochi quando l'Inter era avanti 3-1 accorciando le distanze, e poi come dicevamo le polemiche per questo recupero interminabile. Erano stati lì per lì assegnati 6 minuti di recupero proprio allo scadere del sesto, è arrivato questo mani di D'Ambrosio molto dubbio anche dopo l'intervento del VAR.
Era spalla, era chiaramente spalla.
Ti stai esponendo, ti stai...
Beh, ma io l'ho visto, c'ho la fortuna di avere qui in studio il monitor acceso, era chiaramente spalla. Comunque dai, va bene, un pareggio a Firenze ci sta.
Il pareggio a Firenze ci sta, chiaramente il modo in cui è arrivato lascerà spazio alle polemiche, soprattutto perché l'Inter stava vivendo un buonissimo momento nonostante il caso Icardi, era reduce da 4 vittorie consecutive, dal passaggio molto agevole del turno in Europa League, e stava confezionando una vittoria, tra l'altro in rimonta, perché la prima a segnare era stata la Fiorentina che dopo un minuto si era ritrovata avanti grazie all'autorete di De Vrij. Poi erano arrivate le reti dell'ex Vesino, come detto il gran sinistro di Politano, e poi la rete sul calcio di rigore di Ivan Perisic, tutto questo senza ancora Mauro Icardi, e invece nel finale la Fiorentina ha impattato. Allora in classifica adesso l'Inter sì, rimane al terzo posto ma vede pericolosamente avvicinarsi le altre, e tra le altre c'è anche la Roma che dopo quel 7-1 proprio a Firenze in Coppa Italia ha ottenuto 4 vittorie e un pareggio. L'ultima vittoria è arrivata nell'anticipo di sabato sera allo Stirpe di Frosinone contro i Ciociari, una vittoria arrivata davvero all'ultimissimo secondo, anche in questo caso l'ha determinata Edin Dzeko, autore di una doppietta in Ciociaria. La Roma si è imposta per 3-2 anche in questo caso in rimonta. Allora ascoltiamo la telecronaca della rete decisiva firmata dal bosniaco nel racconto di Pierluigi Pardo.
Guadagna metri Colaro, buona la falcata, l'appoggio su Cristante, De Rossi viene incontro, verticalmente De Rossi, grande idea, palla in area di rigore, tocca in mezzo, Dzeko! Dzeko! 3-2 Roma, la doppietta di Dzeko, ci pensa lui, nuova partita al minuto 95, la risolve lui al tramonto del match. La risolve lui dopo una grande giocata di De Rossi, dopo una grandissima giocata di Al-Sharawi, perché Al-Sharawi è stata eccezionale, andare a cercare la profondità, la palla sembra che gli rimanga dietro, lui se la fa passare e poi ha la lucidità di mettere questo pallone fantastico a Dzeko, che oltretutto non so se la fa quasi di pancia o sì, di coscia al gol.
Di corpo, è andato fisicamente a spingerla in rete, ma l'intuizione di De Rossi va sottolineata, grande imbucata, scelta di tempo perfetta da parte di El Shaarawy, e il tocco vincente da parte di Dzeko. Il tocco mi sembra solamente di coscia, non dà adito a dubbi. La posizione è anche perfetta dietro la linea del pallone, io penso che non ci sia proprio noi.
Io direi un gol di Inguine.
Sì, esatto, qualcuno ha detto di qualcos'altro, di attributi, forse si è sentito sul finire di questo frammento audio il coro dei tifosi della Roma in trasferta a Frosinone. Tornerete in Serie B sempre come farsi degli amici in giro per l'Italia. Questo era all'indirizzo di Frosinone, che è penultimo in classifica, anche se con la cura Baroni qualcosa si è visto, e anche contro la Roma i giociari si sono comportati bene. Buon comunque per i giallorossi, che di riffa o di raffa sono riusciti ad ottenere i 3 punti in una settimana campale, perché c'è il Porto per quanto riguarda il ritorno degli ottavi di Champions League, e poi c'è il derby con la Lazio. 2 delle 3 reti giallorosse sono state messe a segno da Edin Dzeko, la terza da Lorenzo Pellegrini, che ascoltiamo a caldo ai microfoni di DAZN.
Ma bene, come ho detto prima, importante la vittoria di oggi, appunto, e ci arriviamo con una bella serie di vittorie importanti, e quindi ci arriviamo sicuramente sereni. Ci aspetterà una partita molto difficile, loro saranno molto carichi, ma noi siamo lo stesso carichi, anzi forse anche di più.
Questo Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Nazionale, autore di 1 delle 3 reti con le quali la Roma ha vinto a Frosinone. Ascoltiamo alla riguardo anche il tecnico dei giallorossi, Eusebio Di Francesco.
La cosa positiva è che abbiamo voluto vincerla fino alla fine e ci siamo riusciti, anche se nel finale, ma si vince anche così. Questo è un periodo in cui anche col Bologna, dal mio punto di vista, non abbiamo fatto benissimo il primo tempo, nel secondo tempo la squadra è venuta un po' fuori. Mi auguro che adesso cominciamo a giocare per 90 minuti.
E a questo punto parliamo degli ultimi 2 posti in Champions, e naturalmente mancano ancora, se non sbaglio, 13 partite al termine della stagione, ma quello che è successo ieri si intreccia anche con quello che deve succedere per quanto riguarda l'Europa League. In questo caso la giornata, la 25esima, è stata particolarmente positiva per il Toro, ma anche per la Sampdoria.
Sì, perché come detto la Fiorentina ha ottenuto 1 punto contro l'Inter adesso nel posticipo. La Lazio deve ancora giocare all'Olimpico contro l'Udinese, partita rinviata al lunedì italiano per lasciare spazio al rugby e al Sei Nazioni, del quale parleremo nella seconda ora di trasmissione. Insomma, tra le inseguitrici delle prime 5, l'unica a vincere è stato il Torino, lo Torino di Walter Mazzarri, che in un altro anticipo di sabato ha battuto per 2-0 l'Atalanta che si è resa pericolosa soltanto in una circostanza nel primo tempo. Per il resto, con Castagne, per il resto ha fatto quasi tutto la formazione di Walter Mazzarri, che ha trovato il vantaggio al 42esimo del primo tempo con Armando Izzo, il difensore napoletano, che ha trovato il fondo della rete dopo una serie di batti e ribatti in area bergamasca, raddoppio che ha chiuso la partita ad inizio ripresa con Iago Falche. E allora su questa partita, soprattutto sulla solidità difensiva del Torino, che ha mantenuto la porta inviolata per la 5ª partita consecutiva, cosa che in casa granata non avveniva addirittura dal 1985, ascoltiamo la soddisfazione del tecnico del Toro Walter Mazzarri.
Abbiamo fatto, l'avete detto tutti, un'ottima gara, anche perché avevamo un avversario davvero forte, no? Mi sembra l'unica squadra che è riuscita a battere la Juventus, ma anche in modo netto, e quindi è una squadra fortissima, ben consolidata da anni, da un bravissimo allenatore. E c'è stato 10 minuti, mi sono un po' arrabbiato perché ogni tanto si fanno delle ingenuità, no? Che si potrebbero pagare, in altri casi l'abbiamo pagata e oggi ci è andata bene.
Questo era Walter Mazzarri, tecnico del Toro, che grazie ai 3 punti aggancia l'Atalanta al 7º posto, momentaneamente aggancia anche la Lazio, che però, come detto, giocherà tra 24 ore in casa contro l'Udinese.
Bene, a questo punto la Sampdoria, occupiamoci dei blu cerchiati che hanno ritrovato la via del successo battendo il Cagliari dopo un mese molmo negativo.
Sì, erano arrivate 3 sconfitte consecutive per la Samp, che in casa è riuscita a battere il Cagliari, partita non molto brillante per la formazione doriana, che era reduce dalla sconfitta per 3-0 a Napoli, e ci poteva stare quella a Milano contro l'Inter per 2-1 al termine di una buona prestazione, anche quella ci poteva stare, ma in casa era stata battuta dal Frosinone, dunque sembrava quasi fuori dalla lotta per l'Europa League. Ci è ritornata grazie a questo successo sui sardi firmato dal rigore di Fabio Quagliarella, e poi vedremo anche come cambia la classifica marcatori, ma intanto ascoltiamo come Marco Giampaolo, tecnico della Doria, abbia sottolineato che le scorie per i risultati dell'ultimo mese si fossero fatte sentire nel primo tempo della sua squadra.
Abbiamo giocato in un primo tempo con un filo di preoccupazione di troppo, perché poi le sconfitte lasciano sempre segno, perché sentivamo la necessità di dover portare a casa questi tre punti che ci permettono di rimanere attaccati al carro, perché il nostro obiettivo deve essere quello di giocarci questo campionato, avere le chance in questo campionato fino all'ultima giornata di campionato.
Bene, a questo punto abbiamo 1 minuto e 20 secondi per parlare delle gare delle quali non ci siamo ancora occupati, magari anche per fare un profilo della gara della Lazio.
Sì, tanto diciamo che la SPAL è stata l'unica delle squadre invischiate nella lotta per non retrocedere a ottenere punti in questa giornata. C'è riuscita con l'ennesimo gol di Andrea Petagna su calcio di rigore a metà ripresa, dopo che il Sassuolo in questo derby emiliano-romagnolo era passato in vantaggio nel primo tempo con Peluso. 0-0 tra Chievo e Genoa, ed è un punto che sicuramente fa più comodo alla formazione di Claudio Cesare Prandelli, mentre come detto ci attende ancora Lazio-Udinese, del quale magari, Marco, parleremo più diffusamente nella seconda ora di trasmissione, perché adesso devo lasciare il posto e la console a Carlo Reglia per un aggiornamento delle notizie.
Bene, a fra poco. Bene, mancano 8 minuti e mezzo al termine della trasmissione. Torna in studio insieme a noi Dario Castaldo per condurci fino alla conclusione. Parlando di sport, io direi cominciamo con la A-League, che insomma mancano ancora diverse giornate, ma mi sembra che i verdetti siano ormai abbastanza chiari.
Sì, anche se è stata fermata, Marco, di nuovo buongiorno a te e a tutti. Quante volte hai detto Dario questa mattina? No?
C'avevo anche Dario Sacco nell'intervista, ecco. Quindi più volte di quanto avrei voluto.
Uno spettro, con una costante della tua giornata. Sì, è stata fermata la capolista Perth Glory dalla ex formazione del suo coach Tony Popovic nel match di ieri, e il pareggio dei Wanderers è arrivato soltanto a tempo scaduto con Eric, che ha pareggiato i conti dopo il vantaggio del Glory firmato Economidis 1-1, che non è stato l'unico pareggio della giornata, anzi ce ne sono stati ben 3 su 5 partite. Hanno fatto eccezione le vittorie esterne del Sydney FC a Wellington contro i Phoenix per 1-0, e quello nell'anticipo del giovedì del Brisbane Roar, che è andato a vincere 5-3 a Gosford contro i Central Coast Mariners. Per il resto 1-1 tra Wanderers e Glory, 0-0 ieri tra Newcastle Jets e Adelaide United, e 1-1 anche nel derby di Melbourne tra Victory e City, un match che ha lasciato alla fine entrambe le squadre con l'amaro in bocca. Il City alla ricerca di una vittoria che manca da troppo tempo. L'espulsione iniziale di Niedermayer e il vantaggio del City firmato sul rigore da McLaren sembravano poter essere il viatico per i 3 punti per il City, invece è arrivato a inizio ripresa il pareggio del Victory, che era in inferiorità numerica e ha trovato l'1-1 con Barbarossa. Alla fine ha parlato di questa gara il tecnico del City Warren Joyce, che resta sulla graticola visto che il City ha vinto soltanto una delle ultime 8 partite, e ascoltiamo la sua analisi.
Obviously, you show the way they were start. We started well, so the spirit's good. You know, they drove the game. We were on the front foot. You know, so to come out of it bright and be driving the game, you know, they're frustrated. You know, not to get the 3 points, but certainly the spirit, effort, organisation, the way we were playing at the start of the game was very good.
Queste dunque le parole di Warren Joyce. In classifica Glory sempre in testa con 47 punti, segue il Sydney FC a 39, Victory 38, Adelaide United 31, City al 5º posto 29, Phoenix al 6º posto quota 28, poi Newcastle Jets 23, Western Sydney Wanderers 17, Brisbane Roar 15, chiudono i Central Coast Mariners a quota 7 punti. Del calcio diciamo anche, Marco, che la Coppa d'Inghilterra è stata vinta ai rigori dal Manchester City sul Chelsea, anche in questo caso polemiche a non finire, perché il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, già a sua volta in forte crisi e a rischio esonero, aveva cercato nell'ultimo minuto dei tempi supplementari di sostituire il portiere basco Kepa con un altro portiere, con il portiere Caballero il secondo, ma il portiere numero uno del Chelsea si è rifiutato di uscire dal campo. Scene davvero di follia a bordo campo, con Sarri che ha cercato di strapparsi la tuta, si è lasciato andare una serie di improperi davvero da bollino rosso. Alla fine non soltanto Kepa è rimasto in porta, ma il City si è anche aggiudicato la coppa ai calci di rigore. Dunque piove sul bagnato in casa Maurizio Sarri.
Sì, e la cosa che mi fa ridere, insomma, non so se anche tu ricordi il film Animal House, che c'era Niedermayer, il cattivissimo studente, no, non i tuoi
Sì. Stai tornando all'espulsione del giocatore del Melbourne, sì. Victory.
Niedermayer, ti ricordi quando John Belushi fa Niedermayer? Vabbè, comunque, scherzi a parte. A questo punto, chiusa la parentesi calcistica, passiamo agli altri sport, cominciando dal rugby, perché l'Italia ha perso con l'Irlanda, però, insomma, non ha sfigurato, vero?
Sì, si dice sempre che l'Italia perde con onore, in questo caso è vero che l'Irlanda è la squadra che ha vinto l'ultimo Sei Nazioni, quindi cliente complicatissimo allo Stadio Olimpico, come molto spesso è accaduto. Gli azzurri hanno tenuto botta per il primo tempo, alla fine il risultato 26-16 ha arriso comunque agli irlandesi. Ascoltiamo l'analisi nel dopogara di Tommaso Allan, mediano d'apertura del Benetton Treviso, 26enne ovviamente, e della nazionale, che sottolinea che in questa partita ci sono stati comunque alcuni aspetti positivi.
Bene, in certi livelli, tanti errori individuali, tanti errori io per primo, ho commesso un po' troppi errori che hanno facilitato un po' le mete dell'Irlanda. Sono dei punti positivi sicuramente, come il nostro attacco, abbiamo fatto delle belle cose in attacco, intensità come hai detto te, però sì, ci sono quei due punti, errori e disciplina, che dobbiamo sicuramente migliorare contro l'Inghilterra.
Questo dunque Tommaso Allan, si avvicina all'ennesimo cucchiaio di legno. L'Italia è l'unica squadra ferma ancora a quota zero dopo tre turni di questo Sei Nazioni.
Bene, Dario, che cosa hai fatto nel corso del fine settimana tu?
E sono stato spesso con te qui in radio, Marco. Perché?
No, ma so che sei andato in giro per la città dove hai incontrato un'atleta straordinaria.
Ah beh, quello era giovedì scorso. Comunque sì, abbiamo incontrato una delle più grandi atlete dello sport azzurro di tutti i tempi, Vanessa Ferrari, che in questa seconda tappa, per lei la prima, visto che reduce da un lungo stop per infortunio, di Coppa del Mondo, la prima volta l'Australia la ospitava alla Melbourne Arena, e lei proprio ieri si è aggiudicata la medaglia d'oro dopo 500 giorni lontana dalla pedana. Quel che più conta è che è una tappa anche valida per le qualificazioni alle Olimpiadi, è un percorso a punti, diciamo a tappe, ma insomma già una vittoria nella sua prima apparizione significa che il percorso è iniziato in discesa per la 28enne di Orzinuovi, la farfalla di Orzinuovi, la bresciana, che insomma ha cominciato così e che prima di questa avventura ci ha raccontato i motivi che l'hanno spinta a continuare a tornare in pedana nonostante i tanti infortuni. Ascoltiamo un estratto di un'intervista che poi trasmetteremo integralmente domani.
Ma diciamo che all'inizio ho fatto tanti mesi lontano dalla palestra e non sapevo se sarei voluta ritornare. Avevo sempre lo sguardo verso Tokyo. La cosa che mi ha detto ho detto che dai, voglio riprovarci ancora, è stato il fatto di non avere rimpianti, di non averci riprovato un'ultima volta. Nel senso, come va, se andrà male, comunque io so che ho fatto di tutto per provare a essere ancora lì, ancora una volta. So che comunque la rottura del tendine è stata molto pesante, me la sto portando ancora dietro perché il tendine mi fa ancora molto male e infatti fino all'ultimo non so se riuscirò a fare corpo libero. Ieri nella prova podio ho provato qualche diagonale e mi fa male, quindi vedremo. Trave la farò e poi corpo libero, l'ultimo momento si deciderà, magari riuscirò a farne solo uno invece che tutti e due, però pian piano vado avanti e vediamo come va.
Insomma, è andato intanto che ha trovato l'oro nella prova sulla pedana, Vanessa Ferrari, che rischia di diventare la prima donna italiana capace di disputare 4 edizioni consecutive delle Olimpiadi. Lei che è arrivata 2 volte quarta a Londra e a Rio.
Vuoi dirci qualcosa di tennis, visto che sei Dario Castaldo?
Stefanos Tsitsipas, il greco, ha vinto il suo secondo titolo in carriera battendo nella finale di Marsiglia il Kakazo Kukushkin, nostra vecchia conoscenza, mentre a Dubai tra le donne si è imposta Belinda Bencic, e domani torna Roger Federer, che non giocava dagli Australian Open, sarà testa di serie numero 2 nel tabellone degli Emirati. Diciamo che c'è anche un prospetto fortissimo, il nuovo Seppi, ma forse qualcosa di più, si chiama Yannick Sinner, è italiano, alto tesino, a 17 anni ha vinto il torneo di Bergamo, occhio a lui.
Bene, grazie Dario Castaldo, grazie a tutti i colleghi e grazie naturalmente a voi che ci avete seguito finora. Torneremo domani mattina puntuali come sempre alle 8 da parte di Marco Lucchi
e Dario Castaldo. L'augurio di una buona giornata, ciao.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.